Concluderei il percorso sulle beatitudini questa mattina, almeno degli spunti, ecco, non voglio fare una lezione sulle beatitudini, ma semplicemente dire ancora qualcosa sui sensi di colpa e poi qualcosa su beati puri di cuore, perché sulla purezza penso che ci sia qualcosa da approfondire. Cos'è il senso di colpa? Sarebbe bello così ascoltare da voi. Secondo te che cos'è il senso di colpa? Provo a buttare lì una definizione. Guardarsi coi propri occhi dopo il male compiuto. Ecco, per spiegare questa affermazione, questa definizione, io prenderei due passi evangelici emblematici. Uno in Matteo 27,5, siamo durante la passione di Gesù, e l'episodio di Giuda. Stamattina ho concluso con quella affermazione: Giuda è morto per un senso di colpa. Al versetto 3, Giuda, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le 30 monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: ho peccato perché ho tradito sangue innocente. Ma quelli dissero: a noi che importa? Pensaci tu. Egli allora, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. Rimorso, senso di colpa, la conseguenza, il suicidio. Tra l'altro, se voi leggete gli Atti degli Apostoli, dove si parla della morte di Giuda, non si dice che Giuda si sia impiccato. Viene descritto un'altra morte di Giuda. Si dice che si sia suicidato gettandosi sulla propria spada. Si è sfracellato, ecco. Sarebbe interessante approfondire questa. Come mai ci sono due morti di Giuda? Non sarà che Giuda è una sorta di figura mitologica a questo punto? Cioè, a noi interessa il contenuto del messaggio teologico di Giuda, ma questo ci porterebbe fuori, è solo così una curiosità, ma se masticate un po' la scrittura, di queste cose ce ne sono molte, ecco, che contraddizioni che vogliono dire qualcosa, non è che le contraddizioni nella scrittura siano così, ma qui c'è una contraddizione, due morti. Due descrizioni di morte di Giuda diverse. L'altro testo, Luca 23,54, siamo sempre in ambito di passione. Luca 23,54 è uno dei momenti più belli, secondo me, del Vangelo, dei più commoventi. Gesù è stato catturato, portato nel palazzo del sommo sacerdote per essere giudicato. Intanto Pietro assiste tutto questo da sotto il cortile e riceve questo interrogatorio: ma tu non sei di quelli, non sei anche tu? No, 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 lui nega tutto. Poi c'è questa scena bellissima, Luca tra l'altro descrive molto bene la scena perché sapete che si dice che Luca fosse un pittore e anche quando scriveva era un pittore, cioè il Vangelo di Luca è icastico, cioè rende le immagini pittoriche, nel senso che sembra di vedere la scena proprio. Alla terza negazione, quando proprio Pietro ormai ha toccato il fondo, perché no, cioè Pietro rinnega Gesù, i suoi compagni, se anche tu di loro no, ma soprattutto se stesso. Quindi in un attimo ha rinnegato tutto, ha negato tutto, ha proprio toccato il fondo. In quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore, perché Gesù nel frattempo è sceso, perché il giudizio è venuto su, è sceso dal palazzo, attraverso il cortile dove c'è Pietro, e qui bellissimo, il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. Cioè Pietro tocca il fondo e viene guardato. Allora, ho detto, il senso di colpa è guardarsi coi propri occhi dopo il male compiuto. Giuda ha fatto questo. Si è guardato con i propri occhi dopo il male compiuto. Qui Luca racconta che invece Pietro non si guarda, ha fatto anche lui il male, perché qual è la differenza tra rinnegare e tradire? Il peccato è medesimo, il male è medesimo, ma qui Pietro si guarda con gli occhi di Gesù. E si salva. Se si guarda il proprio peccato con i propri occhi, si vede solo il proprio fallimento e quindi l'inferno. Si vive nella colpa, e la colpa, da che mondo è mondo, occorre espiarla. Pietro l'ha espiata. Scusate, Giuda l'ha espiata. Giuda ha guardato il male compiuto coi propri occhi, solo con i suoi. Giuda è come avesse detto, ho sbagliato, adesso pago. Ecco, no, nel Vangelo non funziona così. Nel Vangelo non vale chi rompe paga. Chi rompe viene recuperato. Pietro, anche Pietro a questo punto è una figura, capite, diventano, io parlo di figure mitologiche quando tutti possiamo riconoscerci in quelle figure. Quindi Giuda è l'immagine di tutti coloro che vivono quei sensi di colpa, suicidio esistenziale. Pietro è l'immagine di tutti quelli che guardano al proprio male con gli occhi di Dio. Pietro infatti è colui che ha conosciuto sì il male e il peccato, l'ha fatto, come tutti noi, ma l'ha guardato dal punto di vista di Dio. Invece di chiudersi in se stesso e di vivere del suo giudizio, l'ha guardato dal punto di vista di Dio, quindi col giudizio di Dio. E il giudizio di Dio è sempre amore, misericordia e perdono. Perché Dio giudica perdonando. Dio giudica recuperando. Allora sarebbe interessante chiederci, quando sperimentiamo il male, perché anche noi ovviamente facciamo il male c'è dentro e fuori di noi, con quali occhi lo guardiamo? E qui credo che il senso di colpa vada proprio letto in questa ottica, se no non ne usciamo. Adesso non voglio entrare perché altrimenti ci porterebbe troppo fuori, ma io credo che avremo bisogno di recuperare queste cose anche nella nostra pastorale sacramentaria, soprattutto per quanto riguarda quello che va sotto il nome di confessione o sacramento della riconciliazione. Ecco. Beati puri di cuore. Anche qui, come i sensi di colpa ci hanno fatto tanto male, anche la purezza è un'altra tematica che è stata usata molto male dalla Chiesa. Sgombriamo subito il campo. Quando si parla di purezza nel Vangelo, non ci si sta riferendo a una questione morale. La purezza non ha nulla a che fare con la morale e il moralismo. Purtroppo, andate a leggervi quello che dice il catechismo della Chiesa Cattolica riguardo la purezza, poi mi dite cosa è successo tra il Vangelo e chi ha scritto il catechismo. I numeri sono dal 1518 in poi. È tutto giocato sulla morale. Abbiamo fatto della purezza il centro della morale cattolica. Esasperando poi questo in ambito sessuale. Pare che quando tu parli di purezza, tutto è indirizzato alla sessualità. È follia. Gesù non spende una parola su questo. Non una. Siamo riusciti, noi Chiesa, a inventarci il sesto comandamento. Non commettere atti impuri, ce lo siamo inventati di sana pianta. In ambito ebraico questo non c'è assolutamente, a parte la codificazione, cioè non è la numerazione diversa, ma quando le 10 parole, sapete che un ebreo non parlerebbe mai di comandamenti, siamo stati noi a inventare i comandamenti, loro parlano del decalogo come le 10 parole d'amore di Dio per l'umanità. Ma loro hanno non commettere adulterio, non commettere atto impuro. E quando si parla di adulterio in quel contesto era per salvaguardare la donna in una cultura prettamente maschista. Eppure noi abbiamo ridotto tutto, abbiamo fatto della purezza il fortino della cittadella della morale cattolica. I sacerdoti ovviamente sono i guardiani della fortezza. Eh sì, sarà il sacerdote, adesso non più ecco, perché non ha ascoltato nessuno il sacerdote, ma fino a poco tempo fa, che ti lascia. Fino a poco tempo fa era il sacerdote che ti diceva fin qui sì, fin qua no, ebbene questo, non mettere questo, non indossare questo, la scollatura va fino lì, no, dopo no, è impuro. Dreverman, questo teologo straordinario, parla di tutto questo come la morale del centimetro quadrato. La dice lunga, la morale del centimetro quadrato. Siamo arrivati anche a parlare di purezza, cioè siamo noi guardiani della fortezza, siamo anche arrivati, abbiamo guardato anche sotto le lenzuola dei coniugi. Però capite che siamo arrivati veramente in basso. Noi non sposati ci siamo occupati di queste cose. È curioso. La motivazione poi è quello che poi andrò a dire tra oggi e domani. Perché c'è una motivazione ovviamente. Allora, beati puri di cuore non vuol dire beati chi vive castamente la propria sessualità. Gesù proprio era, non ci pensava minimamente questo. Apro una parentesi. No, sono questioni che mi scaldano questo. Perché di morale sessuale nel Vangelo appunto non se ne parla. Gesù pare non abbia speso granché su queste cose, no? Sfogliando il Vangelo non mi sembra. Eppure Gesù continuamente nel Vangelo mette in guardia della ricchezza, condanna i ricchi, l'accumulo, il pagare le tasse. Ah, qui sì che ha speso un sacco di parole Gesù. Eppure, ditemi, quanta morale, quanta etica su queste cose la Chiesa fa. Forse adesso ci si sta sulla morale sociale, no? Pian piano. Però se una donna viene alla comunione e so che prende la pillola, io in coscienza non devo darle la comunione. Ancora adesso. Ma se un ricco sfondato viene a fare la comunione, e ma sicuramente quel denaro non è stato guadagnato lecitamente, va benissimo. I preti che sono qua lo sanno, no? Tu entri in una biblioteca, in un seminario, ci sono scaffali di morale sessuale, no? Ma quanti testi ci sono su queste cose, sull'etica sociale, sull'etica del guadagno? Sulla gestione dei beni? Allora la purezza nel Vangelo non ha alcun valore morale in questo senso. È segno di trasparenza. Purezza nel Vangelo significa possibilità di lasciarsi attraversare dalla luce. L'immagine della purezza, così per renderla con un'immagine, potrebbe essere il diamante. Il diamante è prezioso, è puro, perché si lascia attraversare totalmente dalla luce. È puro per quello. Gesù è il puro, tanto da arrivare a dire: chi vede me vede il Padre. E l'uomo povero, e l'uomo vuoto in quel senso di questa settimana, è l'uomo che si lascia attraversare, è l'uomo che non ha che non nutre secondi fini. Questo è l'uomo puro. Che dice quel che vuole dire, o meglio, è puro chi intende dire quel che dice, che quando ama non trattiene per sé, non cattura, lascia libero l'altro. Ma come arrivare a questa purezza interiore? Siamo tutti torbidi dentro, un po' opachi. Allora occorre semplificarci. Ecco, la via della purezza è la via della semplificazione. Io credo che la via della meditazione ci aiuti a diventare puri. Un percorso di meditazione dove lasci cadere, dove molli la presa, lasci cadere corpo e mente, allora pian piano tutto si deposita. Ci sono le snowball, non so se avete presente, quelle palle che io ritengo obbrobriose, non le sopporto, quella con la neve, che agiti di un kitsch pauroso. Però sono interessanti per rendere l'idea. Cioè, vedi New York, le agiti sotto. L'unica cosa per vedere bene, no? La tua città, l'appoggi lì, aspetti, tutto si deposita, tutto si fa limpido, magari viene attraversata anche un po' di luce e diventa bello. Ecco. Noi ecco, siamo un po' così, abbiamo bisogno di un momento di meditazione, cioè quei famosi 5 minuti a cui faceva riferimento ieri, bello questo Terzani che dice ai ragazzi: prendetevi 5 minuti, almeno 5 minuti, dove vi sedete e lasciate che la neve si depositi, ecco, che la polvere si depositi, che la confusione si deposita e tutto diventa più chiaro, tutto diventa trasparente, tutto diventa puro. Ecco, il meditante è l'uomo puro, dove lasci cadere. Essere calmi, calmi sul serio, lasciar decantare. Il nostro spirito si purifica nella calma. La purezza di cuore è la limpidezza di coscienza che ci permette di vedere Dio. Kierkegaard, grande filosofo danese, definisce la purezza di cuore come il desiderio di una sola cosa. Bella questa. La purezza di cuore è il desiderare una sola cosa. Il fatto che noi desideriamo troppe cose. Occorre limitare il nostro desiderio, purificare meglio il nostro desiderio. Ecco, meditando, ripetiamo il mantra ed è l'unica cosa che desideriamo in quel momento, ripetere il mantra, e tutto si deposita, tutto cade, pensieri, immagini, parola, desiderio, tutto decanta, diventiamo puri in questo senso. E vedremo Dio, vedremo finalmente Dio emergere da noi. Tutto cade e rimane l'essenziale. L'ultima, così, solo una frase per quanto riguarda beati gli operatori di pace. Anche questo mi sembra che sia stato ripreso ieri da Terzani. Gandhi dice: chi è in guerra con se stesso è in guerra col mondo intero. Ma vale anche il contrario: chi è in pace con se stesso è in pace col mondo intero. Ma come raggiungere la pace dentro di sé? Il discorso di ieri, che è molto importante. Alla pace si giungerà quando si avrà finalmente l'armonia degli opposti. L'armonia degli opposti. L'uomo santo e l'uomo di pace. Perché finalmente ha smesso di fare guerra dentro di sé. Ha fatto pace anche con gli aspetti più bui e odiosi che si porta dentro. L'armonia degli opposti è un tema interessante. È dalla polarità che nasce l'unità. Non escludendo, se ci fate caso un attimo, è la polarità che domina la nostra vita. Quando fa molto freddo vorremmo il caldo, quando fa molto caldo vorremmo il freddo. Se chi ama soltanto l'estate odia l'inverno. Vorremmo soltanto prendere senza donare. Vorremmo essere sempre sani senza malarci. Non è possibile. È la polarità che forma l'unità, bianco e nero. Sapete il bellissimo simbolo del Tao orientale, quel cerchio mezzo nero, mezzo bianco. Secondo me quella è una splendida immagine dell'unità come incontro di polarità. Pensate alla respirazione. Io amo soltanto inspirare, proprio espirare non mi piace assolutamente. Guarda, io da oggi mi impegno, inspiro soltanto. Bravo. Capite? Si vive perché si inspira e si espira. Il respiro è questo. A volte per ottenere qualcosa in una direzione bisogna puntare su quella opposta. Non so se avete visto i tiratori del lancio al martello, ad esempio. devono lanciare in fondo, ma il braccio lo tirano proprio dietro, dietro, dietro. Ma no, ma devi puntare là, perché vai indietro? È così che funziona. Allora, armonizzare gli opposti porta alla pace interiore, integrare. E beh, questo è il discorso di ieri, non voglio... Ed è interessante che qui Gesù parla, in realtà parla di operatori di pace, quelli che fanno la pace, non quelli che vivono in pace. Non è questione di essere in pace, ma fare la pace dentro di noi. Anche qui è qualcosa in divenire. Operare la pace vuol dire farla continuamente, è un percorso lungo. Tutto ciò che ci riguarda ha tempi lunghissimi. Siamo noi che vorremmo tutto e subito. Allora, tutto quello che sono andato a dire in questi giorni, adesso ci stiamo avviando piano piano verso la conclusione, io credo che abbia toccato delle corde, ognuno al suo ovviamente, quelle interiori, ma soprattutto penso che abbia toccato un po' la nostra concezione di Dio. Tutto... in quello che abbiamo detto, atteso in qualche modo a una ricerca del divino in sé, o comunque lasciare spazio al divino in sé. Io spero più che altro che frequentare queste frequenze, scusate il gioco di parole, no? E ci porti in qualche modo a guarire da una falsa idea di Dio, che è quella del Dio esterno a noi, che ancora tanto domina ed è presente nelle nostre predicazioni, nella nostra spiritualità, nei nostri discorsi. Questo Dio al di fuori di noi. All'inizio vi ho citato quella carrellata, no, di testi del Nuovo Testamento in cui è palese che le indicazioni sono sempre quelle di un Dio dentro di noi, un Dio più prossimo a noi della nostra stessa vena giugulare, ecco, per citare la Sura 55 del Corano. Allora vorrei spendere alcune parole proprio su questa verità, su questa realtà, per aiutarvi a chiedervi, cioè vi provoco, le cose che dirò adesso saranno un po' provocatorie, perché vi provoco, vi invito a chiedervi, a domandarvi finalmente, chi è il Dio che adoro? Chi è il Dio di fronte a cui prego? Che Dio ho in testa? Dobbiamo farci questa domanda. E partirei con una... con un'affermazione molto bella, secondo me, di Ernesto Balducci. Balducci è stato un prete straordinario, toscano, si è mosso tra pre e post concilio, in quegli anni drammatici da una parte e splendidi dall'altra, assieme a tutta l'altra compagnia di amici di quella zona, quindi Vannucci, poi lui si è mosso molto anche in ambito politico, quindi con la Pira, con tutta quel fermento straordinario dell'Italia centrale nel post-concilio. Balducci poi ha pagato tutto, perché, come tutti gli altri, anche Balducci ha pagato molto le sue posizioni. Gli scritti di Balducci sono scritti al vetriolo. Adesso purtroppo non so chi legga ancora Balducci, ma sono quei personaggi che passano qui di moda, quindi no. E fra un po' lo faranno santo, perché voi sapete come funziona, no? Prima li cazziano, poi una volta li bruciavano, no? E poi li fanno santi. Adesso abbiamo Francesco che è andato da Milani e da Mazzolari, no? Prima li hanno mazzolati, adesso quasi quasi li fanno iniziare la causa di beatificazione. Curioso questo, ma è così, ormai fa parte da sempre, è così. Teilhard è stato mandato in Cina perché era pericoloso, adesso fra un po' non so se già è iniziata la causa di beatificazione. Balducci in un suo scritto dice: ogni popolo è stato religioso e ogni religione ha rappresentato l'aldilà in modo tale che i poteri dell'aldiquà si sentissero convalidati e legittimati. Questa è la struttura costante delle religioni. La ripeto perché è tosta. Ogni popolo è stato religioso, tutti i popoli dall'antichità, da sempre. E ogni religione ha rappresentato l'aldilà in modo tale che i poteri dell'aldiquà si sentissero convalidati e legittimati. E nel cristianesimo è stato così fino al 1500, fino al XVI secolo. Quale visione di Dio è invalsa fino al XVI secolo? Una visione che va sotto il nome di visione eteronoma. Cosa vuol dire? Il nostro mondo, e quando parlo di nostro mondo vuol dire tutto umano, naturale, cosmo, tutto. Questo nostro mondo è completamente dipendente dall'altro mondo, eteros, l'altro, diverso. Capite? C'era, fino al XVI secolo, c'era una visione dove c'è questo mondo e c'è l'altro mondo. È rimasto nel nostro modo di parlare, cose dell'altro mondo si dice, no? Cose dell'altro mondo. Sì, perché per noi c'è, questa cosa non è finita, ne portiamo le conseguenze. Per noi esiste un altro mondo. Ma questo altro mondo detta le leggi di questo nostro mondo. Cioè questo nostro mondo dipende totalmente da quello lì. Un esempio banale, ma sarebbero tantissimi gli esempi da fare, molto più complicati e complessi. L'uomo primitivo vede un lampo, un tuono, ovviamente cosa pensa? E Dio che l'ha mandato, e Dio che magari si adira, e Dio che sta intervenendo, e avanti così. Cioè, leggiamo le cose di questo mondo dipendenti da quello lì, dall'altro mondo. Tutto questo lo trovo genialmente riassunto in un'affermazione, un proverbio, che suona così: non cade foglia che Dio non voglia. E uno dice, vabbè, ma sono proverbi. E no, perché questa affermazione, sapete dove la troviamo? Quasi tale quale? Nel Vangelo. Provate a leggere Matteo 10:29. Gesù sta facendo una splendida catechesi sulla provvidenza, cioè sull'amore del Padre che si prende cura, il discorso degli uccelli del cielo, dei capelli del proprio capo che vengono contati, così. A un certo punto, al versetto 28, dice: non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Capite che è la stessa cosa che dire non cade foglia che Dio non voglia? Cioè cade un passero, muore un passero, qui c'è scritto è il volere del Padre vostro. È tremendo. Come se togliamo passero, mettiamo bambino, muore un bambino, è il volere di Dio. Viene un terremoto, è il volere di Dio. Questa idiozia è stata detta da poco da un folle che dirige una radio. Ma allora, qual è la questione? La questione è che è tradotta malissimo. Non c'è scritto così nel Vangelo. In greco non è così. Io mi chiedo, continuo a chiedermi, come mai ancora nella traduzione del 2008, l'ultima, sia stata confermata questa traduzione tremenda. Nel greco c'è un vuoto in realtà, è difficile da tradurre, ma pare che la traduzione migliore sia: nessun uccello cade a terra senza che il Padre lo sappia. Cioè senza la partecipazione, ma nel senso senza che il Padre ne sia a conoscenza, cioè lo sa che l'uccello cade a terra, che muore, ma con quella caduta non ne può nulla. Allora, tornando alla visione di eteronoma, cioè questo eteronoma vuol dire questo mondo dipende dalle leggi dell'altro, questo collegamento. Perché dico fino al XVI secolo? Perché per grazia l'illuminismo, guardate che l'illuminismo è stata una grazia per la Chiesa, perché si è spezzato il legame tra questo mondo e l'altro, semplicemente perché l'altro non esiste. Il regno di Dio è dentro di noi, ma questo poi lo dice. In quella visione eteronoma, l'altro mondo si chiama cielo. Infatti Dio è nel cielo, nel cielo c'è Dio con i suoi angeli, c'è Dio sta nel suo paradiso, quindi qualcosa di molto lontano. Questo cielo è governato da un potente sovrano, il re, Dio come re, Dio onnipotente, altra parola su cui meriterebbe fermarsi un pochino. Dio in questo cielo, che chiamiamo paradiso, in questo cielo c'è un Dio onnipotente, lo diciamo nel credo, no? Credo in un solo Dio, Padre, e anche onnipotente. Circondato da angeli, da santi, infatti i santi quando muoiono vanno in cielo, i morti quando muoiono vanno in cielo. Vedete, tutto va a finire lì, tutto verso l'alto. Questo governatore potente, sovrano onnipotente, ha il potere, è onnipotente, quindi ha il potere di emanare leggi, controlla che vengano osservate, punisce chi non li osserva, il peccato, ma perdona a propria discrezione chi si è pentito. Questo Dio onnipotente che sta in cielo conosce ogni cosa, anche i pensieri più nascosti, e attraverso suppliche offerte, la religione, possiamo ricevere ciò che è bene per noi. Il peccato lo irrita, lo offende, questa è la mentalità comune, no? Senso di colpa anche, no? Senso di colpa non è soltanto perché ho guardato il mio peccato con i miei occhi, ma ho offeso Dio e magari l'ho fatto anche arrabbiare, sarà mica stufo di me con tutto il peccato che faccio. Vedete, queste idee circolano ancora, non sono cose medievali queste. Sì, sono cose medievali, ma che circolano ancora. È rimasto nella nostra preghiera, no? Molto più perché ho offeso te, che sei infinitamente buono, sei degno di essere amato sopra ogni cosa, e quindi se ho meritato anche i tuoi castighi. Vedete, questa preghiera che è tremenda, eh? È tremenda. Però è la quintessenza di questa mentalità medievale che continuiamo a portarci dentro, di questa visione eterna. Allora, se il peccato lo irrita e lo offende, occorre chiedere perdono, ma a patto che ci sia il pentimento e che la colpa venga espiata, quindi tutto qualcosa di giuridico. E certo, perché se Dio è il giudice, tutto sarà giuridico. Colpa, penitenza, espiazione, trasgressione, sembra un linguaggio da tribunale, non sembra un linguaggio evangelico. Abbiamo fatto del rapporto con Dio una questione giuridica. Ma non è finita, perché dopo la morte questo sovrano riserverà certamente un futuro all'uomo, dannazione eterna per i cattivi, l'inferno, ma premio eterno per i buoni, il paradiso. Capite che una mentalità così non ha nulla a che fare con il Vangelo di Gesù. O se vogliamo, è il frutto di una cattiva interpretazione del Vangelo che ci ha portato a questo. Ma quello che ci tengo a, su cui vorrei soffermarmi adesso ormai domani, è proprio far notare che una mentalità così, dove questo mondo è strettamente collegato all'altro mondo, ora i fili che tenevano uniti due mondi in realtà si stanno sempre più spaccando, fortunatamente, ma ce ne sono ancora che tengono uniti i due mondi, qualche filo c'è ancora. Ma questa è una visione prettamente magica. C'è un Dio che spiega tutto ed è il garante di tutto. Ogni cosa che succede c'è una spiegazione in cielo e Dio è il garante di tutto. E quella visione condannata fermamente da quello straordinario teologo tedesco protestante che si chiama Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer ha cominciato a intuire come funzionavano le cose in ambito evangelico e dice, forse, scrive a un suo amico dal carcere, dice, forse dovremmo cominciare a rifiutare l'idea di un Dio come tappabuchi. Dio non è il nostro tappabuchi. Dio non è la spiegazione di tutto. Vi leggo questo stralcio di lettera con cui finisco, domani continuo, perché penso che siano cose interessanti. Perché tutto questo in un discorso di meditazione? Perché la meditazione ci salva, ci guarisce da questa concezione eteronoma. Non più il Dio sopra di noi, il Dio in noi. Il 16-18 luglio del 1944, al suo grande amico teologo, tra l'altro queste lettere sono state raccolte in quello straordinario volume edito da San Paolo, che vi consiglio di leggere, perché sono straordinarie quelle lettere. Resistenza e resa. Resistenza e resa è l'epistolario, il carteggio tenuto da Bonhoeffer, soprattutto con Betje, che è questo suo amico teologo, ma anche con la famiglia, con la fidanzata, alcune. In questa lettera del luglio del 44 scrive: per me è nuovamente evidente che non dobbiamo attribuire a Dio il ruolo di tappabuchi nei confronti dell'incompletezza delle nostre conoscenze. Infatti, guardate, era un uomo di un'intelligenza. Dice, infatti, se i limiti della conoscenza continueranno ad allargarsi, il che è oggettivamente inevitabile, con essi anche Dio viene continuamente sospinto via e di conseguenza si trova in una continua ritirata. Cioè, se per noi Dio è quella cosa che spiega l'inconoscibile, man mano che la scienza ci dice la causa delle cose, quindi tutto diventa conosciuto, Dio si ritira. E arriveremo al mondo di conoscere tutto, di conseguenza di Dio possiamo farne a meno. Cioè Dio non può, capite, essere usato soltanto come spiegazione delle nostre incomplete conoscenze. Dio non supplisce la nostra ignoranza, dice Bonhoeffer. Dobbiamo trovare Dio in ciò che conosciamo. Non in ciò che non conosciamo, Dio vuole essere colto da noi non nelle questioni irrisolte, ma in quelle risolte. In guardate che per noi preti, per fortuna che c'è ancora la morte su cui possiamo ancora fare intervenire Dio, perché possiamo fare dire quello che vogliamo, perché non è ancora risolta la morte. Quindi abbiamo ancora quel campo di azione noi. Tutto il resto ormai si sta restringendo. Dio è diventato inutile per il nostro mondo. Quindi ci teniamo ancora forti la morte noi, magari la sofferenza innocente, perché è un mistero. No, dice Bonhoeffer, Dio non vuole essere colto nelle questioni irrisolte, ma in quelle risolte. Questo vale per la relazione tra Dio e la conoscenza scientifica, ma vale anche per le questioni umane in genere, quelle della morte, della sofferenza, della colpa. Oggi le cose stanno in modo tale che anche per simili questioni esistono delle risposte umane che possono prescindere completamente da Dio. Gli uomini di fatto vengono a capo di queste domande, anche senza Dio. Ed è semplicemente falso che solo il cristianesimo abbia una soluzione per loro. In questo senso si può dire che la descritta evoluzione verso la maggiore età del mondo, con la quale si fa piazza pulita di una falsa immagine di Dio, apra lo sguardo verso il Dio della Bibbia, che ottiene potenza e spazio nel mondo grazie alla sua impotenza. Qui dovrà appunto inserirsi la interpretazione mondana. Bonhoeffer, uno slogan di Bonhoeffer dice: Dio non ci salva in virtù della sua onnipotenza, ma della sua impotenza. Si sta facendo sempre più chiaro in me questa verità. Dio non è onnipotente. Dio è impotente. E ci salva in virtù della sua impotenza, non della sua onnipotenza. La croce è questa.